Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, gli disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere sopra di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. Ed io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Come stiamo ripetendo un po' in queste ultime festività, commentare questi passi di Giovanni veramente è una cosa quasi impossibile. Sono più le contraddizioni, le difficoltà che le cose chiare. Per cui mediamente ognuno ne prende un pezzo e se lo commenta così, isolatamente. E io questa volta anche mi trovo in grossa difficoltà, perché tutto il testo completo diventa difficile da commentare, ma quando poi lo si taglia a pezzetti diventa un'impresa quasi impossibile. Io vi vorrei invece far notare qualcosa che riguarda la nostra celebrazione eucaristica. Voi avete notato forse che io, quando dico questo è l'agnello di Dio, tutti, che toglie i peccati del mondo, perché io odio questa parola peccati, 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 perché ci hanno riempito la testa di peccato. E allora dico: questo è l'agnello di Dio che porta la vita nel mondo. Mi sembra molto più positivo dire una cosa del genere. È naturale che poi, se stiamo sbagliando, si fa anche una lavata di testa. Però la cosa importante, guardate, è che noi dovremmo cercare, con ognuno con le sue forze, di capire quello che diciamo. Nostro Signore non tiene conto troppo della nostra intelligenza. Anche un bambino può parlare, può dire delle cose. E una madre si consola a sentirlo parlare, solo per il fatto che si sta rivolgendo a lei. Dio è un po' così. Quindi comunque noi gli parliamo, anche se diciamo, come si ricordava, se le vecchierelle che dicono il rosario in latino e dicono un sacco di strafalcioni, ma poca importanza questo per Dio. L'importante è che tu ti rivolgi a Lui, veramente con il cuore uguale a quello di un bambino verso sua madre, quando è sicuro del suo amore. Guardate, quando voi insegnate ai vostri figli, avete insegnato a parlare, in genere usavate ripetergli una frase, un suono, mamma, mamma, papà, papà, e il bambino a un certo momento cominciava a dire mamma, mamma, e voi vi consolavate a vedere che vostro figlio ripeteva ciò che voi gli avevate insegnato. Lo ripeteva senza coscienza, però lo ripeteva. La preghiera con Dio è fatta anche così, vedete. Molte volte una preghiera incosciente, molte volte una preghiera che noi neppure comprendiamo bene, però l'importante è il legame che ci unisce a colui al quale ci stiamo rivolgendo. Questa è l'essenza della preghiera vera. Perciò può pregare un bambino, può pregare un adulto. Forse chi prega meno di tutto è proprio il filosofo, il pensatore, perché si ferma troppo sui concetti e poco sul rapporto. E quindi a un certo punto la preghiera scade di tono là dove noi pensiamo che invece essa abbia toccato il vertice. Io non ho mai amato le preghiere scritte dai filosofi, dalle cose, bellissimi concetti, ma ci manca una sola cosa: l'interlocutore. Invece molto spesso, come nella nostra vita, esprimere un sentimento di comprensione, di vicinanza a una persona, non contano tante le parole. E tante volte dico io, fra marito e moglie, invece di fare quelle lunghe diatribe che finiscono a piatti in faccia, portatevi una tazza di caffè. Vuoi un caffè? Quella battuta vale più di un discorso di 2 ore, perché crea un rapporto. Ecco, noi dovremmo nella preghiera cercare un rapporto con Dio. e invece finiamo col dire un sacco di parole. Io non ho niente in contrario a tutte le preghiere che stanno scritte nei libri, che ci hanno insegnato da bambino, che partono un poco dallo sforzo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori di impegnare un po' i cristiani, perché prima la messa in latino, molto lontano, molto spesso dal popolo, il popolo stava là e stava così, e i preti là facevano la messa. E allora Sant'Alfonso disse, vabbè, impegniamoli un poco a contattare Dio, e fece le coroncine, fece le suppliche, le cose varie, con cui il popolo cominciò a capire che quando sta in chiesa deve rivolgersi a Dio. Riflettete su questo, quanto ognuno di voi nella sua intimità, quando venite in chiesa, quanto parlate con Dio? Ma non dico parlate e dire le parole, quando siete in rapporto con Dio, e quanto invece state a guardare me che mi muovo qua sopra. La chiesa greca a questo punto tiene un grande velo, vedete? La messa la celebra qua dietro, esce solo per dare la comunione, proprio per dire attenzione, siamo di fronte a un mistero, bisognerebbe capirlo questo mistero, ma non lo riusciamo a capire, è un cammino. E allora bisogna entrare in chiesa con l'idea di entrare a parlare con una persona che amiamo e che ci ama. E dovremmo cercare di avere quella interiore preghiera che io cerco di suggerirvi quando dico, invece di tante parole, la preghiera dei fedeli, fate un momento di silenzio. Quel silenzio è come riappropriarsi che abbiamo uno di fronte. È come quando una persona cara sta lontano da noi e noi certamente la pensiamo e la immaginiamo presente, casomai gli diciamo anche delle parole che lui logicamente non ascolterà, però è presente. Ecco, purtroppo nelle nostre assemblee, nelle nostre chiese, le liturgie sono diventate liturgie di parole, e voi di attenzione a seguirle, e voi di contemplazione delle azioni che si compiono. Invece no, la preghiera è il dialogo con chi voi non vedete. E allora questo bisognerebbe imparare. Forse la sera andatevi a coricare, anche se non dite tutte le preghiere che avete pensato, ma in cuor vostro dite papà buonanotte. È chiaro, colpisce quando il papa buon pranzo, dice il papa. Pare una cosa cretina, quella è una cosa invece fondamentale. Perché così noi dovremmo parlare con Dio. E se gli diciamo papà buonanotte, vale 50 orazioni che dobbiamo leggere, fare, altrimenti la gente si confessa, io poi mi sono addormentato, non sono riuscito a fare, e che ha già fatto? Forse nel sonno hai parlato molto meglio a Dio di quando parlavi svegliato. Ecco, dovremmo recuperare un poco in queste nostre riunioni, in queste nostre messe, dovremmo recuperare il senso della presenza di Dio, della presenza di chi non vediamo. Certo, se qua comparisse un certo momento l'immagine del cuore di Gesù Cristo, tutto quanto, ma quello già ci sta, è che non lo vediamo. Come dice Gesù a Tommaso, beati coloro che senza vedere crederanno. Ma chi entrando in chiesa sente la presenza di Dio? Riflettete bene a questo, guardate, perché questo è importantissimo. Così si sta perdendo la nostra fede. Noi diventiamo cultori di quell'immagine, di quell'altro inquadro, di quel santo, di quell'altro. Ma Dio, chi lo pensa mai? Ecco l'ateismo strisciante che sta all'interno della Chiesa. Perciò l'Eucaristia è un'azione, io cerco di complicarvi quanto più è possibile nell'azione, purtroppo sono, diciamo, condizionato da tutti questi maledetti banchi che odio radicalmente, ma se non potessimo fare la messa la cominceremmo là in fondo e camminando arriveremmo al pulpito e poi arriveremmo alla tavola e poi io verrei a darvi da mangiare. È tutta un'azione in cui vi chiederei di impegnarvi per colloquiare con Dio. Dice il Vangelo di Giovanni, in principio era il Logos. Logos, tutti traducono il verbo, questo verbo non significa niente praticamente. In principio era il dialogo, e il dialogo era Dio. Tutta la nostra fede è una fede dialogica, non è una fede statica, una fede dialogica. Dovremmo imparare a dialogare, poiché non sappiamo dialogare con Dio, non sappiamo nemmeno dialogare col nostro prossimo, questa è la realtà. Qua ci stiamo scassando terribilmente perché ormai non si dialoga più, si fa polemica. Quando si parla, una persona ti ascolta già pensando a quello che ti deve rispondere. cioè non ti sente proprio. E invece dovremmo cominciare ad ascoltare. Ecco il silenzio interiore. Abbiamo un problema nella nostra mente, ma non stiamo sempre a pensare, sì, facciamo i nostri calcoli, facciamo i nostri computi metrici, facciamo tutto quello che può servire per risolverlo, però alla fine impariamo a tacere. Forse per questo Dio ci ha donato il sonno, per non farci parlare, per darci il tempo di ascoltare. Allora nel silenzio scoprirete una voce diversa che vi parla, la voce della vostra coscienza, la voce della verità. Sant'Ignazio di Loyola, quando inventò i suoi esercizi spirituali, su che cosa li fondò? Sul silenzio. Dice, tu vuoi fare un incontro con Dio? Vai in un posto, togli da tasca le fotografie dei tuoi cari, il portafoglio, le cose, cioè mettile da parte. E poi non fa niente, fai silenzio. Non parlare con nessuno, non ascoltare nessuno. Allora all'inizio uno dice, ma che faccio? E in realtà si disperde anni. Poi improvvisamente si accorge che sono arrivate tante voci all'interno di lui che lo hanno fatto pensare. Questo è il corso di esercizi. Voi invece diventate che arriva un padre gesuita e vi riempie di chiacchiere per 5 giorni. No, prima era fatto in silenzio, dottor Pio ogni tanto veniva, lui andava dal suo coso, era singolo, stava in una stanza, in un posto, in una caverna, dove gli diceva, ne hai pensato qualcosa? E lui diceva, ho sentito questo, cioè, importante la voce del silenzio, l'abbiamo perduta completamente, guardate, l'abbiamo perduta. E abbiamo perduto il significato delle parole. Ecco, se abbiamo ancora 5 minuti, se avete la forza di ascoltare, vorrei parlare di questo agnello di Dio. A me mi ha sempre colpito un fatto, che c'è poco da fare. Noi quando pensiamo all'agnello con le patate che ci mangiamo. C'è poco da fare. Per spostarlo, perché chi la testa l'agnello di Dio, non il pollastro di Dio e non l'elefante di Dio, ma è l'agnello. Ma che c'entra l'agnello? Quando andate a porvi queste domande che sembrano quasi bestemmia, ma come ti metti a giocare sulla parola agnello di Dio? No, io cerco di capire che significa. Guardate che non lo vedete che è facile dare la risposta a questo punto. Tutti quegli studiosi, eccetera, hanno detto, ma perché Giovanni solo in questi 2 punti usa questa espressione con una parola che non è usata mai più nella cosa, eccetto un altro punto e un altro punto. Cioè una parola nuova, amnos, l'agnello di Dio. Allora hanno fatto le tesi, sono varie. Innanzitutto qualcuno ha fatto notare, sapete che la parola agnello nella vecchia lingua aramaica, poi diciamo ebraico ma è aramaico, si chiamava Talia, ma Talia significava pure servo. Quindi che vuol dire, si dice, anticamente se dicevano questo è l'agnello di Dio, pensavano per esempio a me come sacerdote, dicevano questo è il servo di Dio. E quindi non faccio, io sono servo, allora questo è l'agnello di Dio, questo è il servo di Dio, non l'agnello. E noi poi pensiamo a Gesù Cristo con l'agnello sulle spalle, carezzare l'agnello, tutta una fantasia terribile che non sta né in cielo né in terra. Poi vedete, Isaia proprio parla sempre del servo di Yahweh, cioè dell'uomo che si dedica tutto a Dio, e dice, e lo portavano al macello come agnello che non si lamenta. Ecco l'agnello, esce un'altra volta in mezzo. Qualcuno ha detto, no, guardate, forse Giovanni si voleva riferire a una tradizione ebraica, alla fine di un anno, al principio di un altro anno, facevano un giorno di espiazione. Allora che facevano? Dicevano, concentriamo tutti i nostri peccati su un agnello, su un capro nero, e poi lo buttavano fuori nel deserto. Quasi a dire ci liberiamo di tutti i peccati che teniamo addosso, e noi diciamo qui tollis peccata mundi, che togli i peccati del mondo, eccetera, eccetera. Allora dice forse si voleva riferire a questo agnello espiatorio. Qualcheduno dice no, Giovanni forse scrivendo agnello di Dio si è riferito all'agnello della Pasqua. Ma non si trova, anche là la parola non viene mai usata nel libro dell'Esodo. E praticamente Ma si usa la parola probator, non quella, non la parola amnos. E poi alla fine ci sta un'altra cosa, no, forse si riferisce al fatto che quando Giacobbe, che si era sposato le figlie di Labano e faceva, gli curava le greggi, e dice al suocero: io me ne voglio andare, dammi le mie mogli, i miei figli e io mi allontano. E per tutto il lavoro che ho fatto presso di te, dammi una remunerazione, dice, tu che vuoi? E lui disse: sa che c'è di nuovo? Io prenderò tutte le pecore nere e tutte le pecore macchiate, striate, in modo tale che comunque verrà dopo, se tu vuoi riconoscere quello che è mio e quello che è tuo, guardi il pecore, se trovi una pecora bianca te la pigli, se non la trovi significa che è roba mia. E questo dice, che c'entra tutto questo? E noi, qua è la storia, la nascita della Chiesa, è Gesù Cristo che dal mondo prende le pecore brizzolate, le pecore striate, le pecore nere, i peccatori del mondo, e li fa diventare il suo gregge e se lo porta via con sé. Beh, tutto questo, e non voglio più affliggervi con i riferimenti, è la teologia di questo agnello di Dio. Sarà l'agnello della notte dell'Esodo, della Pasqua, sarà l'agnello espiatorio, sarà l'agnello come servo di Dio, però non si è capito che significa in buona sostanza. Tutti i riferimenti che non significa. Va bene. Dice, voi che dobbiamo pensare quando diciamo agnello di Dio? Pensate al servo, forse è la maniera più semplice. O servo di Dio. Cioè pensate a Gesù Cristo e levame da mezzo questa immagine belante dell'agnello, perché con l'immagine belante dell'agnello noi abbiamo praticamente perduto il valore sostanziale, fondamentale dell'immagine. A modo mio, poi, se posso aggiungere una mia nota personale, se si va a leggere questa parola greca, usata solo queste due volte, si potrebbe intendere: egli è il principio, egli è l'alfa, che al tempo stesso è un peso, è un dolore ed è una ricchezza. Cioè, in fondo, la figura Amnos è la figura di Gesù Cristo, che al tempo stesso è una sofferenza, il suo incarnarsi, il suo morire nel mondo, e al tempo stesso è la nostra ricchezza. E allora è vita e ricchezza, nostro Signore. Questo è il servo di Yahweh. Vita e ricchezza. Come servo soffre, ma come Signore porta la ricchezza. Allora stasera, quando diremo di nuovo agnello di Dio, invece di dire che togli i peccati del mondo, peccato significa deviazione, cioè che correggi le deviazioni del mondo, io continuerò a dire agnello di Dio che porti la vita nel mondo attraverso la tua sofferenza, sottinteso. Mi rendo conto che vi ho forse un po' scocciato con questi riferimenti, però scusate, dovremmo ogni tanto cercare di capire le parole che diciamo. Siamo tutti bambini, quindi anche se non abbiamo capito niente, non serve a niente, basta che c'è la coscienza che stiamo parlando con Dio. Così quando leggiamo, vi faccio dire il Gloria a due cori, non può fare una pagliacciata, al solito si sceneggiate che facciamo noi preti. No. Per farcire a due cori, proprio perché uno, anche se non sente, anche se non capisce, anche se non dice, sta parlando un altro che capisce, che fa, e lui si lega con quello, e voi siete uniti insieme, la preghiera è comunione. Quando voi dite un'Ave Maria, la state dicendo con tutto il mondo. Quando voi fate un pensiero e dialogate con Dio, in voi sta dialogando tutto il mondo. Quando noi stiamo celebrando questa Eucaristia, qua non ci siete solo voi, qua c'è tutto il mondo. Dici, nel giorno che tu la Chiesa è qui convocata. Madonna, ma noi siamo 50 persone qua dentro, 100 persone. No, qua c'è tutto il mondo. Ecco la bellezza della preghiera, la potenza della preghiera. Per cui io dico, una preghiera, dialogo con Dio nel segreto della mia stanza e la mia voce si apre su tutto il mondo ed io raccolgo in me tutto il mondo. E questa è la preghiera cristiana. Anche che tutti quelli pappardelli che ci imparano a memoria e che in fondo finiscono col addormentare la nostra mente. Ora noi rinnoviamo le nostre promesse battesimali. Benedetto.